Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Lampada ai miei passi, la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di osservare i tuoi giusti giudizi. Sono tanto umiliato, Signore, dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. I malvagi mi hanno teso un tranello, ma io non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti, in eterno senza fine. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ah, intanto grazie che siete venuti. Sto seduto in genere non lo faccio, ma sto seduto perché se non so dove mettere la Bibbia e i fogli, perché le cose da dirci sono un po'. Per quale motivo? Perché il primo è abbiamo accolto l'invito che il Papa ci ha fatto, cioè di rimettere al centro delle nostre comunità parrocchiali la parola di Dio, che spesso è un tesoro, una ricchezza che noi trascuriamo. Perché? Perché più o meno qualcosa so, qualche episodio conosco, qualcosa della vita di Gesù me la ricordo, e allora posso anche farne a meno. Dall'altra è perché vogliamo stasera insieme a Fra Damiano darvi alcuni strumenti, tre, ne vedremo perché se no non finiremmo più, tre strumenti per poter ascoltare la parola e anche per poterla in qualche maniera vivere quotidianamente e non. E questo lo facciamo attraverso tre cose che abbiamo pensato, di cui una ve ne parlerò io, due Fra Damiano, anche se in realtà il mio intervento è quello più lungo piuttosto che quello di Fra Damiano,
stranamente.
Però volevamo bilanciare la questione. E io partirei così: noi abbiamo pregato con un salmo, in realtà con una piccolissima parte di un lungo salmo, che è il salmo 119-118, con la doppia numerazione. E è il salmo della legge, cioè è un lunghissimo salmo fatto da 22 strofe, ogni strofa fatta da 8 versi, e in alternanza riporta sempre la parola o legge di Dio o decreti o precetti o parola, cioè è un inno alla parola. Questo per quale motivo? Perché il salmo 118-119 è stato scritto quando Israele si trova in esilio, quindi non ha più il tempio. E allora, quando uno non ha più il tempio, poi cosa che avverrà nel 70 d.C., quando il Tempio verrà completamente distrutto, quando uno non c'ha più il Tempio, cosa accade? Si rifugia nella parola, cioè al centro mette la parola. Allora il salmista, l'autore del Salmo, mette al centro questa parola. E credo che sia interessante per noi per quale motivo? Perché la parte che abbiamo letto è «Lampada ai miei passi, la tua parola, luce sul mio cammino», che è anche il titolo che abbiamo dato all'incontro di stasera. E allora credo che la prima domanda che noi potremmo porci è: ma veramente nella nostra vita la parola di Dio è lampada ai miei passi? Cioè, veramente io nella mia vita faccio in modo che la parola illumini, perché la lampada fa questo, illuminare il mio cammino. Stamattina abbiamo ascoltato la profezia di Isaia, che poi è ripresa anche da Matteo al capitolo 4, che l'abbiamo ascoltato sempre nel Vangelo proclamato stamattina. La luce è stata vista nella Galilea delle genti, nel territorio fra Zabulon e Neftali, che era Cafarnao, dove poi Gesù si stabilisce, almeno per un periodo. Quella luce noi effettivamente la sfruttiamo per vederci meglio, o preferiamo andare a tastoni, come si dice? O preferiamo un po' brancolare nel buio, convinti che sappiamo più o meno dove stanno le cose? È come quando sparisce la luce in casa, no? Potremmo fare due cose: o accendere una torcia, oramai vabbè, i cellulari ce l'hanno tutti, ma o accendere la torcia del cellulare o una candela come si faceva una volta, o andare a tastoni sapendo più o meno dove sono le cose. Tu sai più o meno dove c'è il tuo armadio, dove c'è il comodino, dove c'è il Tauro, dove ci sono le sedie, quindi più o meno ti dirigi. Il problema qual è? Che nella vita cristiana è più o meno ti dirigi, ma tante volte potresti prendere lo spigolo del tavolo, che mai da gusto, ok? E allora ugualmente con la parola di Dio, se io non davvero non riprendiamo in mano questa parola, come possiamo avere una luce? Come possiamo anche noi, rispetto alla profezia di Isaia ascoltata stamattina e rispetto al Salmo che abbiamo visto stasera, come posso anche io fare in modo che la parola di Dio davvero possa illuminare i miei passi? E credo che dopo questa domanda, cioè prima ancora che la parola diventi luce o il modo per cui la parola possa diventare luce, ha bisogno di un atteggiamento fondamentale, che stamattina per chi era messa con me l'ho detto, non so se anche Fra Damiano ne ha parlato, che è quello dell'ascolto. Cioè è chiaro che se io voglio che qualcosa mi illumini, in modo particolare la parola di Dio, allora necessariamente il primo atteggiamento che io devo avere è quello dell'ascolto, veramente dell'ascoltare ciò che la Sacra Scrittura mi dice, ciò che questo libro e questo testo sacro mi consegna fra le mani. Se noi il rischio qual è che anche nelle nostre case la Bibbia, la Sacra Scrittura è lì per fare effetto Swiffer, cioè arcoi la polvere, e non per quando è che un libro non è impolverato. Un libro non è impolverato quando lo usi, magari è rovinato, c'ha le orecchie, ma meglio quello che sia solo un raccoglitore di polvere. Ora, il primo modo per ascoltare la parola è quello suo originario, che è sempre stato così, anche nella storia di Israele. Sempre la parola di Dio, la Sacra Scrittura, la legge in Israele, e poi i profeti, e poi i Vangeli stessi, come le lettere paoline, sempre sono state ascoltate in un contesto che è quello suo originario, che cioè è la mensa della parola. Noi sappiamo che la celebrazione eucaristica è fatta da due mense sostanzialmente, quella della parola e quella dell'eucaristia, la mensa all'altare. Quella della parola, di fronte a questa mensa, potremmo avere due atteggiamenti. Il primo è ascoltare la parola di Dio come fosse qualcosa di didattico, cioè come se io dovessi acquisire delle nozioni in più. Ma devo acquisire delle nozioni in più? Sì, questo sarebbe male, ok? Ma è solo un raccontarci la parola di Dio, cioè un raccontarci la storia di salvezza, e compresa tutta la vita di Gesù, dalla nascita fino alla resurrezione, all'ascensione, poi alla Pentecoste che apre Atti degli Apostoli per poi andare avanti, o è celebrazione di un evento? Questi due atteggiamenti ci sono all'interno della liturgia della parola, che posso scegliere io: ascoltarla come fosse un racconto o ascoltarla come fosse un evento. E faccio tre esempi dall'Antico Testamento. Il primo è quando Mosè, oramai con in Esodo 24, Mosè è arrivato ai piedi del Sinai, e quattro capitoli, dal 19 al 24, più o meno, vengono occupati dalla questione della consegna della legge e l'alleanza del Sinai, cioè il sacrificio dei giovenchi, metà col sangue di metà giovenchi asperso sul popolo, metà sull'altare di Dio. In questi capitoli noi vediamo che in realtà chi parla con il Signore è Mosè. Poi Mosè riporta le cose che Dio ha detto, perché gli stessi israeliti gli dicono: parlaci tu e noi l'ascolteremo. Ugualmente, se noi prendiamo Giosuè, sempre al capitolo 24, Giosuè come successore di Mosè, quando dovrà rinnovare l'alleanza, ugualmente cosa farà? Da tramite, e cioè sarà Giosuè ad ascoltare la parola di Dio e a riportarla ai suoi. Ugualmente Neemia e Esdra fanno la stessa cosa, quando attraverso la legge e quella riscoperta della legge della Torah cercano di apportare una riforma al popolo, e cosa fanno? Leggono durante la festa delle capanne, per tutto il periodo della festa, la parola di Dio. In tutti questi tre episodi, sia nella proclamazione della parola, sia nell'ascoltare Mosè o Giosuè, il popolo percepiva e viveva quel momento non come ascolto di Mosè, di Giosuè o di un testo scritto, ma come parola di Dio. Cioè, come Dio stesso, che attraverso un mezzo, che fosse la parola scritta, che fosse una persona, un ministro, diciamo così, era lui che parlava al suo popolo. E allora significa, questo che significa? Significa che quale evento celebriamo nella mensa della parola? Celebriamo l'evento di Dio che parla con il suo popolo. Capite che la differenza non è poca. Ascoltare la parola durante la liturgia, che è il primo luogo nella quale si proclama, nella quale si ascolta, e anzi che la Sacra Scrittura diventa parola di Dio, tant'è che noi l'affermiamo a fine di ogni lettura. A fine di ogni lettura che affermiamo? Parola del Signore o parola di Dio? Proprio per dire, ho prestato la voce, ma in realtà non ero io. Le parole non erano mie. Io ho prestato la voce, ma le parole non erano assolutamente mie. E allora, da una parte è raccontarci una storia, da quell'altra è celebrare un evento. E cioè, l'evento che io celebro quale è? L'evento che io celebro è Dio che mi vuol parlare. Dio che ha deciso di venirmi incontro. Noi celebriamo sempre nella mensa della parola il dialogo fra Dio e il suo popolo, tant'è che uno dei padri della Chiesa, nonostante è stato accusato di eresia e anche condannato, ma dopo la morte, che è uno dei pochissimi casi, forse l'unico di condanna dopo la morte d'origine. E Origene, a un certo punto, cosa fa? Cosa scrive in una delle sue omelie sull'Esodo? Dice: voi avete tanta preoccupazione per il corpo di Cristo, come è giusto che sia, come è giusto che sia. Avete preoccupazione nel non disperdere nessun suo frammento. La negligenza che avete rispetto alla parola di Dio non può avere la stessa punizione, lo stesso castigo, non ve lo cito letteralmente, chiaramente. Cioè, Origene si preoccupava del fatto che c'era tanta attenzione al corpo di Cristo, come era giusto che sia, lo stesso Origene lo dice, ma c'era negligenza rispetto alla parola, rispetto all'ascolto della scrittura. E allora chiaramente lui dice: ma in realtà anche lì non c'è Dio che sta parlando, Dio che sta raggiungendo il suo, che sta andando incontro al suo popolo? E questo è chiaro quando noi facciamo un passo ulteriore rispetto al libro. Cioè, se io guardo il libro della scrittura come fosse semplicemente un libro, è chiaro che non percepisco che chi sta parlando attraverso quello che io ho sotto le mani è Dio. Perché? Perché sto leggendo una storia. E noi sappiamo che se leggo un romanzo, ad esempio, il romanzo può colpirmi, il romanzo può piacermi, il romanzo può commuovermi, il romanzo può farmi pensare, ma il romanzo non può cambiare radicalmente la vita. Possiamo prendere da esempio alcuni protagonisti, alcune storie, alcuni personaggi, per carità di Dio, questo è vero, ma poi possono cambiare un libro qualsiasi, può cambiare, può avere effetto nella mia vita, sì, istantaneo, sì, perché magari faccio fantastico, sorrido e quant'altro, ma quell'effetto che in realtà dovrebbe avere il testo sacro proclamato, no, non c'ha lo stesso effetto. Non c'ha lo stesso effetto. Perché? Perché chiaramente quando leggo un romanzo ho la consapevolezza che quel romanzo non è parola del Signore. Cioè, non c'è qualcuno che mi sta parlando. C'è qualche autore che l'ha scritto e che io lo sto leggendo. Ah, il passo ulteriore da fare è pensare che la Sacra Scrittura, anche se è stata scritta da mani d'uomo, e questo ne abbiamo la certezza, perché non è scesa dal cielo, è altrettanto vero che quelle mani in qualche maniera sono state guidate dallo Spirito di Dio, cioè quella potenza dello Spirito ha ispirato gli autori e gli ha permesso di far diventare un libro, non solo un libro, ma ciò che realmente è, e cioè parola di Dio, che significa Dio che dialoga con me. Per questo a un certo punto la Chiesa, che si era quasi del tutto dimenticata, o meglio, aveva relegato in una piccolissima sfera la parola di Dio, ha deciso di ridarla in mano alle persone. Questo è avvenuto col Concilio Vaticano II. Fino a 60 anni fa, nelle vostre case c'erano le Bibbie? No, c'erano le Bibbie. Perché non c'erano le Bibbie? Perché il fedele non poteva leggere la parola. E non solo, nella liturgia, nella celebrazione eucaristica, prima del concilio, 60 anni fa, non solo la parola chiaramente era proclamata in latino, ma era ridotta a piccolissimi a piccolissime pericope, erano sempre le stesse. Erano sempre quel messale che noi abbiamo, quel libro che è il messale che abbiamo sopra l'altare, ora quel messale non contiene le letture, ma le letture sono nei lezionari, che sono quei libri verdi che stanno sopra a lambone, ok? Prima del Concilio Vaticano II, le letture erano dentro al messale. Voi capite che, pur essendo un libro grande, ma dentro al messale ci sono anche tutte le preghiere, quanta scrittura ci sarà stata rispetto a tutte le pagine della Bibbia? Pochissima, pochissima. Allora, il Vaticano II cosa ha detto? Dal momento che nella parola di Dio, anzitutto c'è quello che Dio ha voluto dirci da sempre, la verità, ok? Dal momento che c'è la verità, dal momento che c'è è lo stile di vita del fedele, dovrebbe essere lo stile di vita del fedele, questo è De Verbum Undici, dovrebbe essere lo stile di vita del fedele, ancor più se noi pensiamo che sempre De Verbum Undici, uno dei documenti del Concilio Vaticano II che parla della parola di Dio, ci dice è Dio che va incontro al suo popolo. E allora, cosa abbiamo fatto? La Chiesa cosa ha fatto? Ha cercato di aprire la maggior parte dei tesori che si trovano nella Bibbia, tant'è che noi nel ciclo di 3 anni dovremmo riuscire a leggere quasi tutti i testi. Ne mancano alcuni sono solo in alcuni lezionari dei sacramenti, però quasi tutto. Per quale motivo? Ma se è parola di Dio, ne posso ascoltare solo un pezzo? Cioè sarebbe perdere un'occasione grossa ascoltare solo un pezzo della parola. È come se io parlo con un mio amico e a un certo punto, cosa che io faccio, devo dire, a un certo punto mi estraneo e inizio a pensare ad altro, lo ammetto, lo faccio. Ugualmente per anni, per secoli, la Chiesa, i fedeli, i preti, perché poi tanto sapete che la colpa è sempre la loro, i preti, è come se avessero parlato sempre con un amico, ma a un certo punto si estranavano, non riuscivano a finire mai il discorso. Perché si estranavano? Perché? Perché non c'era la possibilità. Non c'era la possibilità. E allora, 60 anni fa, sempre sotto il ventre dello Spirito, cosa ha pensato la Chiesa? Bene, diamo la possibilità ai fedeli di ascoltare la parola. E credo che Papa Francesco, facendo questo passo ulteriore, cioè dicendo ogni anno la terza domenica del tempo ordinario venga dedicata alla parola, è per dire e insistere su ciò che 60 anni fa il Concilio ha detto, e cioè: guardate bene che vogliamo che la parola di Dio abbia effetto sulla vita degli uomini, e per avere effetto sulla vita degli uomini deve essere ascoltata, e non deve essere ascoltata solo una parte del discorso, ma deve essere ascoltata tutta. La Sacrosanctum Concilium al numero 24, che è il primo documento del Concilio, ci dice che la parola di Dio deve essere di gusto saporoso, lo dicevo al corso di Omeletica, di gusto saporoso e vitale, e viva. È interessante, cioè, quando una cosa ci piace, e voi lo sapete bene, rispetto al mio interesse verso la tavola, quando una cosa ci piace, non solo ne mangiamo più nel momento in cui siamo a tavola, ma la cerchiamo anche i giorni successivi. O magari ritorniamo nello stesso ristorante, perché sappiamo che quel determinato cibo che a me è piaciuto, mi piace. Il fatto che il Concilio ci dica che la parola di Dio deve essere gustosa, è che una volta che io l'ho ascoltata, dovrei avere la stessa sensazione, se non migliore, di quando mangio un cibo che mi piace, cioè il desiderio di riascoltare un'altra volta. Questo significa gustoso. Il fatto che io desidero ancora ascoltarla e ancora e ancora un'altra volta. C'è un'espressione molto bella della prima apologia di Giustino, siamo nel secondo secolo in area romana, quando Giustino deve difendere i cristiani attraverso la prima apologia, deve difendere i cristiani dall'impero romano. Giustino era un convertito, cosa fa? Scrive all'imperatore, scrive al senato e scrive al popolo romano. Nel capitolo 68 di questa apologia descrive l'assemblea nel giorno detto del Signore, e cioè della celebrazione eucaristica. Dice che la gente arrivava dalle campagne, dalle città, si riuniva insieme. E una delle prime cose che compie, qual è? È ascoltare le testimonianze degli apostoli, dei profeti, finché se ne ha tempo. Così dice Giustino. Finché se ne ha tempo, poi c'è la frazione, il sermone, la preghiera dei fedeli, la frazione del pane. Noi in questa testimonianza del secondo secolo già troviamo la struttura attuale della celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica attuale è come... più o meno come quella di Giustino nel secondo secolo, e quindi quella che si celebrava probabilmente a Roma e nei territori, almeno nei territori facenti parte della capitale. È interessante l'espressione che usa, cioè finché se ne ha tempo. Noi adesso abbiamo i giorni feriali che facciamo prima lettura Salmo Vangelo, abbiamo i giorni festivi, facciamo prima lettura Salmo, seconda lettura Evangelo. Da come dice Giustino, sembrerebbe che finché c'avevo un tempo continuavano ad ascoltare, e credo che questa immagine, se noi ce la immaginiamo, sia molto bella. Cioè il fatto che quando a me mi dà gusto ascoltare una cosa, la continuo a ascoltare. Questo non significa che noi adesso le celebrazioni dovremmo ascoltare la parola di Dio, se no si perde il ritmo della celebrazione, verrebbe meno la mensa dell'Eucarestia, si creano chiaramente dei problemi oggettivi, ma questo è anche il senso della veglia pasquale. Perché tante letture? Non solo perché vegli e attendi che la luce della resurrezione si faccia viva, ma perché ascolti le letture finché ce n'hai tempo, finché riesci ad ascoltarle, finché ti dà gusto. Ascolti la parola finché ti dà gusto. E credo, e ripeto, questo sia molto bello perché ci dice che già dagli inizi avevano compreso non solo che quella parola è la parola di Dio, ma anche che nelle testimonianze dei profeti, nelle testimonianze degli apostoli, era Cristo stesso che parlava al suo popolo. Perché fondamentalmente proclamare la parola di Dio è questo dialogo che Dio ha con noi. Noi sappiamo che l'ultima parola definitiva del Padre è il Figlio, e ciò significa che noi, quando ascoltiamo la mensa della parola, quando ci nutriamo della mensa della parola, ascoltiamo la voce di Cristo, la voce del risorto, la voce del Signore che, voi capite che se noi la mettiamo e la vediamo da questo lato, uno davvero ci potrebbe stare le ore, perché si dice, cavolo, ma è il risorto che mi sta parlando, cioè è Dio che desidera instaurare un dialogo con me. È Lui che mi vuol parlare. Sarebbe un grosso peccato dire no, va bene, non lo ascolto. E questo accade, eh? Accade perché ce ne rendiamo, ognuno pensi sempre, quando faccio le domande anche durante l'omelia, ognuno pensi per sé, ma accade anche qualche volta, mi capita, che ne so, perché soprattutto a Ramazzano, perché c'è Onello vicino, mentre ci sono le letture, la parola ci scappa. No, non per, però una parola ci scappa, che ne so, una cosa che mi viene in mente, che dopo voi sapete che chi mi conosce sa che io mi scordo, cioè le cose della mia mente passano e se ne vanno. Ah, magari io la dico una cosa e la dico subito perché, ma chiaramente in quel modo che cosa faccio? Interrompo quell'ascolto che, a pensare che nei primi secoli l'ascoltavano finché ci avevano tempo. Cioè facevano una lettura abbondante. Ora, se noi ci siamo detti che la parola di Dio, soprattutto la parola di Dio proclamata, è un dialogo con Dio, noi sappiamo che le regole del dialogo quali sono? Che uno parla, quell'altro ascolta, che quell'altro parla, cioè interlocutori parlano fra di loro, se no sarebbe un monologo come al teatro. Tanto spesso i nostri dialoghi potrebbero sembrare un monologo, ok? Però di per sé il dialogo, gli interlocutori, tutti entrano in gioco, cioè tutti parlano e ci si ascolta vicenda, giusto? Allora, se la mensa della parola è questo dialogo con Dio, significa che Dio mi parla e ascolto, ma che anch'io rispondo. E questo lo vediamo già dai tre esempi dell'Antico Testamento, perché quando Mosè finisce di parlare più o meno, poi in realtà continuerà, Mosè parlerà tanto, tutta la Torah è Mosè praticamente, a un certo punto Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore a conclusione dell'alleanza. E tutte le norme, tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Cioè, il popolo risponde in questa dinamica del dialogo, risponde a Dio e gli dice quel che pensa. Lo dicono tutti in coro: noi ascolteremo il Signore, ascolteremo i suoi comandi e li eseguiremo. Lo stesso avviene in Giosuè, la stessa identica cosa. Eliminate allora gli dei stranieri, dice Giosuè, che sono in mezzo a voi, questo poco prima della morte e della sepoltura, che sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore al Signore Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: noi serviremo il Signore nostro Dio e ascolteremo la sua voce. Quindi anche qui Dio parla attraverso Giosuè e il popolo risponde. Questo solo per dire come funziona il dialogo. Ugualmente, nel libro di Neemia, dopo che è stata letta la legge, il giorno dell'espiazione, il 24 dello stesso mese, gli israeliti si radunarono per un digiuno, vestiti di sacchi e coperti di polvere. I discendenti di Israele si separarono da tutti gli stranieri, in piedi confessarono i loro peccati e le colpe dei loro padri. Si alzarono in piedi e lessero il libro della legge del Signore loro Dio per una quarta giornata. Cioè, ascoltavano la parola e facevano penitenza come risposta al dialogo con Dio. Confessavano i propri peccati. Abbiamo detto all'inizio che Neemia e Esdra cercano attraverso la Torah di dare riforma al popolo di Israele, di proporre una riforma non solo religiosa ma proprio una riforma civile, ecco. E in questo dialogo con il Signore, il popolo di Israele come risponde? Risponde guardando se stesso e facendo penitenza. Questa è la prima regola. Noi abbiamo delle modalità di risposta anche noi che fanno parte della mensa della parola e anche che non fanno parte della mensa della parola. Le risposte che a questo dialogo, se il Signore ci parla, noi subito rispondiamo, perché come con un amico, no? Se questo amico mi parla e io sto lì e sto in silenzio e non rispondo, o è perché non ho ascoltato, o l'altro potrebbe dire: ma ci sei? Ma ci sei? Ugualmente, no, ugualmente Dio mi parla e io potrei rimanere seduto sulla panca, Dio mi parla durante la mensa della parola, mi nutro di quella parola, il Signore io rimanga seduto su quella panca e nulla cambia. Dopo il Signore mai ci dirà: oh, ma sei torzone. In qualche maniera una risposta la diamo. La prima risposta che noi diamo è il Salmo. Il Salmo, pur essendo ancora parola di Dio chiaramente, è la prima risposta che diamo. Per questo lo recitiamo insieme, il Salmo, perché rispondiamo alla prima parola che il Signore ci ha dato. E rispondiamo pregando. L'altra risposta è la professione di fede, il credo. Cioè, una volta che il Signore mi ha in qualche maniera espresso di nuovo l'alleanza e tutto il recupero che ha fatto durante la storia della salvezza di questa alleanza, mi dice anche le esigenze che questa alleanza ha, e allora io come rispondo? Rispondo professando la fede, cioè dicendo: a questa cosa io ci sto, a quello che tu hai detto io ci sto. Le preghiere dei fedeli uguale, cioè è il dire: ho ascoltato e affinché questa parola diventi vera nella mia vita rispondo pregando e dicendo: io a te Dio cosa, le cose di cui ho bisogno per poter far sì che la parola che ho ascoltato cresca nella nostra esistenza. E voi dovete pensare, e questo ce lo dice la parabola del seminatore, no? Che la parola di Dio è come un seme che viene gettato, che deve trovare del terreno buono, se noi sappiamo che fine fa il seme, ok? O viene portato via, o muore. E invece nel terreno buono il seme può mettere prima le radici, poi il germoglio, poi il fusto, poi la chioma, i fiori e poi i frutti. Ma per arrivare ai frutti bisogna prima non solo seminare, e il Signore sempre semina nella liturgia, ma bisogna dare la possibilità a quella parola di mettere le radici. Gli serve ossigeno, gli serve acqua, gli serve nutrimento. Allora io come la nutrisco? La nutrisco con la mia risposta. E la mia risposta è anche una risposta in preghiera, dicendo al Signore: io per vivere tutto quello che ho ascoltato fino adesso, le mie forze non bastano, e allora le chiedo. E l'ultima risposta all'interno della liturgia è il silenzio. Il silenzio, soprattutto per i piccionesi. Il silenzio è l'ultima grande risposta. Perché? Perché noi pensiamo che il silenzio sia assenza di parole, ok? È la cosa, quando uno sta in silenzio è perché chiude la bocca e non ci sono parole, non vengono emessi suoni. Invece in realtà nella tradizione biblica il silenzio non è assenza di parole, l'assenza di parole lo aiuta certamente, ma il silenzio è il luogo dove Dio parla. Elia percepisce che Dio è presente nella caverna non perché c'era la tempesta, non perché c'era il terremoto, non perché c'era il fuoco, ma percepisce, poi si copre il volto, perché c'era la brezza leggera. Osea dice, il profeta Osea, senza che lo cito letteralmente, ti porto nel deserto per mettere una parola nel tuo cuore. Il deserto è il luogo tipico del silenzio, tant'è che i padri del deserto cosa facevano? Si ritiravano nel deserto per ascoltare la voce del Signore, perché chiaramente l'assenza di rumori, l'assenza di suoni ci aiuta. Per questo nella liturgia dopo l'omelia, in teoria, c'è un momento di silenzio, per meditare ciò che abbiamo, o potrebbe essere anche dopo le letture, per meditare ciò che abbiamo ascoltato e per far venire fuori quello spirito che è in noi, che ci illumina per dirci come io posso vivere quella parola che ho ascoltato. L'ultimo modo, e poi lascio la parola a Fra Damiano, l'ultimo modo per far sì che questo dialogo sia un dialogo e non un monologo è l'ascolto della parola di Dio attraverso la vita, cioè dare una risposta esistenziale alla parola che ho ascoltato. E questa risposta esistenziale effettivamente io la posso dare quando percepisco che è Dio che mi sta parlando, che vivo il momento della proclamazione della parola davvero come il dialogo con Dio. E anche qui abbiamo tanti esempi di come le persone nella storia della salvezza sono cambiate, l'abbiamo ascoltato nell'Antico Testamento. Quelli rispondevano, il Signore parli, noi lo ascoltiamo e compiamo i suoi precetti, ok? Portiamo a compimento i suoi precetti. Ma se noi andiamo nel Nuovo Testamento, noi cosa vediamo? La prima, Luca, partiamo dall'inizio, Luca, sì, Maria ascolta la parola da parte dell'angelo, concepisce il figlio e va di fretta dalla parente Elisabetta, e inizia un dialogo fra le due, che poi sarà Elisabetta a spiegare a Maria, cioè in qualche maniera a spiegare a Maria ciò che è avvenuto. Poi, perché gli dice a cosa debbo che la madre del mio Signore viene a me, perché il Battista sussulta nel suo grembo. Questa è la prima cosa, Maria che va. Abbiamo le donne al sepolcro, le donne vanno al sepolcro per compiere i riti classici di sepoltura, di post-sepoltura, trovano il sepolcro aperto, siamo in Matteo, trovano il sepolcro aperto, Matteo 26, e l'angelo gli dice non cercate fra i morti colui che è vivo, e le donne, anche se con qualche timore, vanno dagli apostoli. Luca 24, il risorto, incomincia a camminare con i due discepoli, Cleofa e l'altro di cui non si sa il nome, nella strada che porta verso Emmaus. Dopo che arrivano più o meno a casa, cioè dovrebbero arrivare a casa di uno dei due discepoli, si ferma Gesù, celebrano la frazione del pane, loro riconoscono Gesù da questa frazione del pane. In tutto questo Gesù prima, durante il cammino, spiega, parla di se stesso partendo dalle scritture, quindi anche Gesù utilizza questa questione utilizza la scrittura per raccontare di se stesso quale parola di Dio. Finito questo, Gesù scompare, loro lo riconoscono, Gesù scompare subito, e loro fra di loro due si dicono, non ardeva forse il nostro cuore nell'ascoltare l'insegnamento del maestro? E poi sottolinea Luca, partirono senza indugio per raggiungere gli altri discepoli, gli altri apostoli, e per dire che quello che era accaduto ad Emmaus, cioè la parola fa questo: noi ascoltiamo, rispondiamo nella celebrazione stessa con quello che ci siamo detti, ma poi c'è un movimento d'uscita sempre. Maria esce, va verso la regione montuosa, i discepoli ritornano a Gerusalemme dagli altri apostoli, gli apostoli, dopo aver ascoltato il maestro, vanno a predicare. C'è sempre questo movimento: una volta che io ho ascoltato, esco fuori, me ne vado. Questo è anche il senso della celebrazione: una volta che io ho ascoltato, esco fuori alla chiesa. In quell'uscire noi usciamo, e loro sapevano bene quello che dovevano fare: uscire e raccontare la loro esperienza, non annunciare qualcosa di vuoto, cioè dire Artur a casa, quelli che ho a casa, e dico dove sei stata? Sono stata alla messa. Ma l'esperienza che io ho fatto, Maria, a Elisabetta, gli racconta l'esperienza. I discepoli di Emmaus agli altri apostoli raccontano l'esperienza, le donne al sepolcro vanno e raccontano l'esperienza che hanno vissuto, e noi sappiamo che il racconto della nostra esperienza non è fatto solo da parole. Allora questa è la risposta esistenziale e vitale che possiamo dare alla parola di Dio, che nel movimento di uscita non esco solo raccontando, ma facendo vedere che in qualche maniera la mia esistenza, anche se di poco, in qualche maniera è stata trasformata. Anche perché, e qui concludo, voi dovete sapere che la parola di Dio, che in ebraico viene detta dabar, non è solo parola, ma è anche fatto. Dimostrazione di questo qual è? Genesi. E Dio disse, e le cose si fecero. Cioè Dio creò ciò che noi vediamo, lo creò attraverso il parlare, il dire. Quindi il dabar, la parola di Dio, dabar, significa non solo parola, ma anche vento. Cioè qualcosa che crea qualcosa di nuovo. Ugualmente la parola greca con la quale si potrebbe tradurre da bar, che è logos, è parola ed evento. Questo ce lo dice benissimo Giovanni nel prologo. Il verbo che era presso Dio da sempre, il logos che era presso Dio da sempre, si è fatto carne. Si è fatto. Si è fatto evento. E ugualmente in noi, quella parola, quella dabar, quel logos, quel verbo, non è solo un suono, ma potrebbe essere una vita ricreata. Questo è il movimento che si fa nella liturgia. La mensa della parola serve per nutrirmi affinché la mia vita venga ricreata. Gli esempi sarebbero tantissimi. Quante guarigioni Gesù compie, non perché alcune le compie perché tocca o fa dei gesti o impone le mani, fa dei gesti tipo la saliva. Altre guarigioni le compie dicendo vai a offrire, come i 10 lebbrosi, andate a offrire la vostra offerta ai sacerdoti, e i lebbrosi nel tragitto guariscono. Questo è significativo perché è l'ascolto che l'ha guariti. Si sono fidati di quella parola che ancora crea e che a loro gli ha ridato la vita. E allora, quello che noi ascoltiamo nella celebrazione, questa risposta vitale, che è racconto della mia esperienza a qualcun altro, lo posso fare se ascolto, come ci siamo detti fino adesso, ma anche se rumino la parola, come vedi Rafa Damiano.
Infatti, Francesco ha fatto proprio in poco tempo davvero tutta quella che è la dinamica che viviamo ogni domenica nella parola di Dio. Nella celebrazione con la parola di Dio, scusate. Ecco, però questo si esaurisce lì o può continuare? Assolutamente sì, al di là dell'uscire dopo che io ho ascoltato, mi sono nutrito, vedo cosa, no, nella mia vita può suscitare, ho uno spunto o qualche idea in testa, ma soltanto... Non solo questo, ho fatto anche l'incontro, no, con Gesù vivo nella celebrazione, la mia vita in qualche modo cambia. Ma io posso far prolungare questa esperienza di ascolto che ho vissuto durante la celebrazione? Sì, la Chiesa nella tradizione l'ha sempre fatto, da subito, che è con un mezzo, che è la lezione divina, cioè la possibilità di continuare a leggere, a ruminare la parola di Dio. Dicevo oggi a Piccione, non nella messa, la parola di Dio è gustosa, come ha detto Don Francesco, è gustosa, va gustata, non è soltanto qualcosa che entra a livello emozionale o cerebrale, qualche cosa proprio di cui io mi nutro, e mi nutro di una cosa di solito perché ha gusto, e allora la mastico, e ho bisogno di masticarla parecchio, perché a volte non è così comprensibile, non è così digeribile subito. Più la mastico, più scopro dei gusti nuovi. È proprio il concetto del ruminare, come fanno gli animali che ruminano, ecco, no? Che questa parola ritorna più volte, perché dà gusto, perché va spezzettata. Allora, perché leggere la parola di Dio? Non solo perché ascoltarla, perché leggerla? Perché, come diceva Francesco, ha questa caratteristica, vuole in sé non soltanto raccontarci un fatto, ma provocarci in qualche cosa, un cambiamento. Si dice che è un linguaggio performativo, non ci dà solo un'informazione, la parola di Dio, no? I Vangeli anche sono stati scritti non solo perché stavano morendo la generazione che ha visto Gesù, ma perché aveva, chi lo scriveva voleva che la persona che lo ascoltava cambiasse vita, incontrasse una persona e modificasse la sua esistenza dalle tenebre alla luce. Ecco. Quindi perché leggere questo? Ecco. E va letta, vi daremo questo piccolo foglietto che aiuta a capire intanto come si può fare una piccola lezione divina, e nel secondo passo, che è il terzo mezzo che diceva Francesco all'inizio, c'è un calendario che è stato spensato e studiato da Pizzaballa, Pier Battista Pizzaballa, che è il patriarca latino di Gerusalemme, è un frate, per poter leggere la parola di Dio in un anno. Cioè, se si segue questo calendario, da gennaio in avanti, e siamo ancora in tempo per recuperare, io leggendo un pochino tutti i giorni, alla fine di un anno solare ho letto tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia. È uno strumento quello che vi diamo. Come funziona? La lezione divina, che cos'è? È questo prolungare nella vita personale, nel tempo che decido io, questo nutrimento che è la parola di Dio. Come funziona? Allora, leggo la parola di Dio, prima però chiedo il dono dello Spirito Santo. Perché, come diceva Francesco, la parola di Dio è nata per ispirazione dello Spirito Santo. Quindi, se voi volete, su internet, o chiedete a me, Don Francesco, ci sono tante preghiere di invocazione dello Spirito Santo, perché io possa, dopo che mi sono fatto segno di croce, leggere nello stesso spirito quella parola che è stata suscitata appunto dallo Spirito a chi l'ha scritta. Quindi ci sono 5 passi, vedete, no? Con le scarpine. Chiedo il dono dello Spirito Santo per poter entrare dentro, perché lo stesso Spirito che l'ha ispirata sia dentro di me, possa ispirare anche me. Leggo il brano biblico con calma, lo leggo una prima volta, lo rileggo una seconda con calma, no? Questo fatto di voler gustare, come dicevo, se mi piace voglio ancora leggerlo. Dicono i padri della Chiesa come un qualche cosa che ne dipende la mia vita. Qualcun altro più avanti dirà come se fosse una lettera dell'amato all'amata. Si rilegge, si gusta parola per parola. E poi, proprio per quello che dicevamo, che non è soltanto un racconto, noi vi ha fatto l'esempio del libro, del romanzo, ma è una persona viva che parla ad un'altra persona viva. Allora, innanzitutto incomincio a chiedermi cosa dice il testo in sé. Qual è il suo messaggio? No, sì, a livello proprio letterario, no? Sta dicendo queste cose. Ma faccio un passo oltre, perché il romanzo, ok, finisce qua. Certo, ci sono anche degli scritti talmente profondi che veicolano idee che possono in qualche modo muovere la mia vita, anche nella letteratura che non sia la Bibbia, no? Perché ci sono delle persone profonde che possono suggerirti certe piste di vita, cioè, siamo d'accordo. Ma qui è proprio qua il passo che chiede di fare la parola di Dio. Non soltanto l'ho letta nello Spirito perché so che è stata ispirata. Non soltanto chiedo che cosa dice il testo per capire quello che sto leggendo, ma cosa dice a me? il testo, alla mia vita, proprio perché io sono davanti ad una persona viva, della parola di Dio, che parla a me, persona viva, e quindi ha un messaggio per me in quel momento. Ecco, la grande bellezza della lezione divina è che sono solo a solo con la parola di Dio. Nell'assemblea c'è tutta un'assemblea che ascolta e quindi un'assemblea che riceve un messaggio. Certo che poi è personale per ognuno, ma nella lezione divina sono solo a solo. Sta parlando a me, in quel momento, la mia vita, in quell'esistenza particolare. Cosa dice la mia vita? La mia storia. Come mi aiuta a rileggere la mia storia e il mio presente, per esempio? No? Cosa voglio mettere di fronte al Signore risorto, come diceva Francesco, il risorto che mi parla, comunque è Dio che mi parla. Cosa gli metto davanti? Cosa c'è che posso tenere nascosto, tra l'altro, della mia storia al risorto, colui che sa tutto? No? Leggere la parola di Dio è anche questo, è un fatto di trasparenza, è un fatto di mettersi a nudo. È impensabile che se io sono davanti a Cristo o a Dio che mi ha creato, io possa tenergli nascosto qualche cosa. Lui che mi conosce, che è più intimo di me a me stesso, che mi ha creato, che conosce tutto, no? Allora, mettermi di fronte alla parola di Dio, nelle lezioni divine, anche questo, ti metto tutto davanti senza vergogna. Perché tu la sorreggi tutta questa storia, tu l'hai voluta, tu l'hai creata. Sei tu che reggi la storia del mondo e la mia storia, no? Mi metto. Quindi cosa dice alla mia vita, alla mia storia? E poi c'è il quinto passo, proprio quello che vi dicevo, proprio perché non è soltanto un'informazione, ma la parola di Dio vuole performare la mia vita, la vuole accompagnare, è il seguimi che abbiamo sentito oggi, fondamentalmente, quando Gesù chiama. Gesù non dice solo delle cose, normalmente chiama. Dio, con tutti i personaggi biblici, non gli dice solo delle cose, gli dice vattene ad Abramo, a Mosè lo chiama, lo manda, normalmente scomoda. La parola di Dio è un alzarsi, è un vattene. La parola di Dio non ti lascia mai seduto, non ti lascia come prima. E questa è la potenza. La lezione divina non è che perché voglio andare a capire cosa dice il libro di Neemia, che manco sapevo che esisteva, per esempio, prima, o il libro dei numeri, che è una cosa allucinante da leggere, ma perché io so che quella parola di Dio vuole farmi fare un movimento, e per me, vuole suscitare in me un cambiamento di vita. Vuole tirarmi fuori dalle tenebre, portarmi alla luce, vuole farmi alzare dalla sedia in cui mi sto sedendo, la sedia delle mie comunità, dei miei preconcetti, capite, no? Cosa voglio dire? Della mia storia che me la racconto, che tanto è sempre così, che io... Ha questa potenza. Ecco, infine, rispetto a quanto letto e meditato, quale conversione della mia vita mi chiede il Signore? Conversione vuol dire proprio voltarsi da un'altra parte, non è soltanto cambiamento di pensiero, Cioè sto andando da una parte... Devo andare da un'altra, perché quella parte mi porta verso la morte, verso la morte. Se non mi nutro, muoio. Probabilmente mi sono nutrito di altro che mi sta portando alla morte, neanche lo so. E la parola di Dio, la lezione divina, ha anche questa forza qua di fare luce, di dire ma dove stai andando? Di cosa ti stai nutrendo? Di cosa stai mangiando? Ok, questi passi sono spiegati qua. Poi c'è anche questa nota che ha messo Don Francesco. Se poi hai qualche dubbio o ti sorgono domande mentre stai meditando, non ti dimenticare che puoi sempre farti aiutare dalle note al testo o confrontarti con un sacerdote o con il tuo padre spirituale. Se voi guardate la Bibbia che ha qui Don Francesco, alzalo un po', al centro c'è il testo, poi a lato ci sono un sacco di note. Questa è la Bibbia Via Parola e Vita, giusto? Vita Verità e Via Verità e Vita della San Paolo.
Sì, la Gerusalemme ce l'ha qui.
La Bibbia di Gerusalemme ce l'ha sotto, poi ci sono le introduzioni, poi ti rimanda, ci sono delle piccole noticine che dice guarda che questo passo, per esempio, è citato, è una citazione del profeta Isaia, guarda che questo passo ti rimanda al Vangelo di Luca, tu stai leggendo Matteo, no? Cioè ti aiuta, la parola spiega se stessa, viene detto, aiuta. Guarda che oggi, se voi aveste letto il Vangelo di oggi, a fianco al Vangelo di oggi c'era Isaia, quello che abbiamo letto come prima lettura. Avete presente oggi che c'è Gesù, che c'è il Vangelo di Matteo, che cita proprio, no? Va in Galilea a Gesù perché si realizzi la profezia di Isaia che diceva popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Nella Bibbia di Gerusalemme a fianco c'è scritto Isaia, cos'è, 20? Non mi ricordo, quello di oggi. E te lo vai a rileggere. E quindi, ecco perché... o tante altre cose così. Quindi non abbiate paura, Ecco, ci vuole una Bibbia come questa, la Bibbia di Gerusalemme o la Bibbia della San Paolo. È bellissimo, perché poi incomincia a gironzolare e vedi che si apre un mondo. E poi c'è l'ultimo parte di strumento, che è quello che ve l'ho già detto, io ho finito, è questo, il calendario. Se vuoi mangiare ogni giorno, come penso che fai a casa, puoi anche mangiare ogni giorno un po' di parola di Dio per ruminarla. È facilissimo, qui c'è scritto mattino, sera, avete notato, no? Siamo indietro di 26 giorni, ok? Quindi puoi recuperare, però.
Corsi di recupero.
Questi giorni puoi mangiare un po' di più. Diciamo che sei stato influenzato, devi recuperare le forze. Qui c'è scritto mattino e sera. Avete notato che c'è sempre un passo dell'Antico Testamento e un passo del Nuovo Testamento. Se le sigle non vi sono note, sulla Bibbia ci sono le sigle con il libro, ecco. ES vuol dire Esodo, Gen vuol dire Genesi, ma andando avanti NM che vuol dire numeri, poi Deuteronomio, Giudici, ok? E vai avanti così. La bellezza di questa cosa è che c'è sempre un brano dell'Antico Testamento e un brano nel Nuovo, perché c'è un detto dei padri della Chiesa bellissimo: il Nuovo Testamento illumina l'Antico Testamento e l'Antico Testamento illumina e sorregge anche il Nuovo, si fanno da luce uno con l'altro. E allora, se tu hai la possibilità di col mattino, se la guardate che è veramente una cosa veloce, non ci si mette tanto tempo. Genesi 1-2 vuol dire i primi due capitoli, Matteo 1 vuol dire il capitolo 1, tutto il capitolo 1 di Matteo. Puoi farlo tutto insieme anche, o puoi dedicarti a seconda della tua giornata, io capisco, no, che... Però se vuoi è possibile leggere tutta la Bibbia in un anno, tutta, anche quei libri che non hai mai letto, tipo il Cantico dei Cantici, sono sicuro che non l'ho mai letto, il Cantico dei Cantici, o il profeta Ezechiele tutto, o Sofonia, no? Sapevi che esisteva un profeta che si chiamava Sofonia? Ageo? Esiste. A parte gli scherzi, davvero, è interessante. Questo è un piccolo strumento che volevamo lasciarvi, e grazie, penso che...
Preghiamo.
Abbiamo sforato di 5 minuti, però siamo stati bravi. No, in realtà no, abbiamo iniziato 7-8 minuti dopo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.